viaggiare, solo tu e la strada, perché l'importante non è la meta, ma arrivare prima per goderti un weekendino. Dai, basta con ste code al casello.
Con Unipol Move paghi il pedaggio autostradale senza fermarti al casello. E se lo acquisti entro il 7 maggio, hai fino a 2 dispositivi gratis per un anno.
Unipol Move. Zero coda, zero sbatti.
Improvvisamente scendi e neanche più il panettiere ti riconosce. Complice mio figlio, il pomeriggio si guardava solo Peppa Pig. Finché a un certo punto ho proprio pensato, ma quanto rompe sta maiala. E quindi si riaccende la lampadina e io ho interpretato Peppa Pig. Andare in Parlamento vestita, truccata da maiala e fondamentalmente prendere per il culo sti politici. E poi è successo che il primo servizio di Striscia è stato veramente una bomba.
Purtroppo non esiste una scuola che ti insegni a gestire il successo e per questo ho deciso di realizzare questo podcast che parla di rinascita, facendo un viaggio nella vita di personaggi noti che mettono a disposizione la loro storia per aiutarci a cadere meglio. Oggi avremo il piacere di fare un viaggio con Valeria Graci, per molti conosciuta come parte del duo Katia Valeria. Ci mostrerà gli inizi, il durante e il post, come ci si reinventa per crearsi una bellissima carriera personale. Premendo il tasto Segui potrai rimanere aggiornato su tutte le nuove storie in uscita. Io sono Luca e questo è One More Time. Ciao Valeria.
Ciao.
Partiamo dall'inizio, che è la cosa più semplice, quindi da quando tu sei nata, 41 anni fa, raccontami un po' tutto.
Allora, guarda, parto da questo aneddoto. La settimana scorsa sono stata a fare una visita medica. Mi hanno mandata in un centro in via Caterina da Forlì. Io sono nata in via Caterina da Forlì, quindi è stato proprio un tuffo nel passato meraviglioso. Io sono nata là, sono nata in Bande Nere a Milano, in via Caterina da Forlì al 44. Sono figlia unica, sono stata una figlia assolutamente voluta, desiderata e tanto amata. Una bambina che ha sofferto tantissimo la separazione dei suoi genitori. Torniamo indietro di 41 anni fa, alle elementari su 22 bambini eravamo in 2 o in 3 al massimo ad avere genitori separati. Adesso in una classe di 22-24 bambini sono in 3 ad avere genitori insieme.
Ti faccio delle domande su quello che hai detto.
Sì.
Quando eri piccolina, no? Quindi eravate in pochi ad avere i genitori separati, te ne vergognavi o era una cosa normale? Come te l'avevano raccontata? Come vivevi questa cosa?
Vergognarsene forse no. Però vivere questo senso di inadeguatezza, di solitudine, di questa mancanza c'era, c'è sempre stata e sempre ci sarà ed è stata poi anche purtroppo determinante nella scelta degli uomini più o meno sbagliate, insomma delle situazioni più o meno sbagliate, e parlo da figlia femmina. Quindi in realtà la vergogna non era per avere i genitori separati, era più quello che magari mi facevano vivere i compagni di classe, per esempio, o guarda, mi ricordo questa insegnante di religione quando facevo catechismo, una stronza, si può dire?
Sì.
Insegnante di religione stronza, cioè tutta la frase così.
Al massimo la tagliamo,
esatto.
Però puoi dirla adesso.
Sì, perché c'era questa insegnante di religione a catechismo che mi faceva il terzo grado, perché sapeva che ero figlia di separati, sapeva che mia madre aveva un altro compagno e quindi mi faceva ogni volta il terzo grado, mettendomi in imbarazzo rispetto ai miei compagni di catechismo.
Ma a proposito del tuo papà, loro erano separati emotivamente, ma lui era presente nella tua vita sin da piccola?
Sì, è stato presente a modo suo, però è stato presente fino ai 16-17 anni. Poi abbiamo avuto un gap di un bel po' di anni, non so se dirti quelli più importanti, perché sono tutti importanti gli anni della formazione. Però è stato un papà molto divertente, molto romantico, molto sognatore e mi ha trasmesso questa parte probabilmente che insomma anch'io ho ancora oggi, sono una che non smette mai di sognare. E questa cosa me l'ha trasmessa sicuramente il mio papà. Papà c'era ogni 15 giorni, veniva a prendermi, sbagliava gli orari, a volte faceva i dispetti alla mamma, perché poi vedi, il vero problema è quello, è capire quando è il momento di chiudere una storia o di accettare la fine di una storia e dedicarsi interamente alla propria vita, al proprio benessere e chiaramente a quella del figlio che hai con l'altra persona. Sta roba, insomma, dopo non mi sembra che nell'universo l'abbiano capita in tanti. E quindi purtroppo quella cosa lì segna un po', perché se io passo il weekend col papà e poi torno a casa e discute con la mamma sul pianerottolo, quella cosa mi segna e mi segnerà. E inevitabilmente quella cosa, non si sa per quale motivo, poi la rivivrà mio figlio 30 anni dopo. Ecco, questa è una cosa talmente assurda e si chiama coazione a ripetere, no? Uno che ha fatto analisi lo sa che cosa intendo. Però dico, ma porca misera, ma è possibile che non ti ha insegnato niente tutta quella roba che hai vissuto, tutto quel male, tutta quella sofferenza, che ti vai proprio a scegliere poi le stesse situazioni? Perché noi ci proteggiamo in questo modo, purtroppo.
Ci ritorniamo dopo sull'analisi il tuo papà in età adulta. Ripartiamo da dove abbiamo aperto la parentesi, quindi vivi per 12 anni in via Caterina da Forlì al 44, vai a scuola normalmente, hai una vita felice, normale.
Sì, diciamo che la mia mamma faceva tante ore di lavoro per pagarmi le ripetizioni, per farmi dare una mano, perché comunque la separazione, i cambiamenti, sono stress emotivi che segnano anche in quello, che distraggono. Ecco, più che segnano, distraggono. E io avevo sempre la testa da un'altra parte, ed è un po' quello che noto anche in Pierluigi, che è mio figlio, il sentirmi dire non riesco a non pensare a quella cosa piuttosto che quell'altra. Lui pensa al calcio, io pensavo di voler fare l'attrice, perché mio papà mi portava in questo villaggio d'estate dove io mi esibivo in continuazione, perché sai che c'era in villaggi, c'è il mini club, i bambini fanno lo spettacolo, il balletto, queste cose qua, insomma, e io facevo tutto.
Quindi non provavi tutto. Vergogna, ti buttavi?
No, assolutamente. Ed ero ormai diventata un po'
la mascotte.
La mascotte, cioè coinvolgevo gli altri. Volevo trovare questa approvazione, no? Perché poi questo mestiere il più delle volte nasce anche da questo, cioè dal sentirsi amato dal pubblico, dal sentirsi dire quanto sei bravo, quanto sei bello, quanto sei capace, quanto sei, cioè quante cose sai fare.
Questo perché non ti hanno mai detto che eri brava, o magari la figura paterna non appoggiava quello che eri, quindi avevi bisogno della conferma dell'universo. Da dove parte questa cosa secondo te?
Sì, sicuramente parte da quello, perché ho avuto una mamma molto severa che mi ha insegnato a stare al mondo, tra virgolette, e lo ha fatto il più delle volte da sola. Perché mio padre non c'era, c'era soltanto nella parte goliardica, quindi le vacanze,
quello divertente, simpatico, comico della famiglia, tuo papà,
sì. Cioè,
il DNA è,
sì,
l'hai preso da
sì,
lì.
Sì. Sì, anche se in realtà ho avuto una nonna materna che era un personaggio comicissimo.
Quindi tu volevi fare l'attrice non per fama, non per stupire, ma perché volevi un senso di approvazione, volevi essere riconosciuta come persona tu, cioè
sì,
come essere umano di valore.
Sì, credo di sì. Cioè adesso a distanza di tempo ti dico sì, perché infatti ancora oggi della fama, io non dico mai sono famosa, dico sono popolare. Cioè la gente sa chi sono, ma in realtà poi nella vita di tutti i giorni sono proprio un'operaia dello spettacolo. Arrivo, timbro il cartellino e poi vado via. Un'amica, credo una cliente di mia mamma, che faceva pubblicità, gli ha detto guarda, forse dovresti iscriverla a una scuola dove la formano, cioè dove le fanno fare recitazione, canto, ballo, portamento, queste cose qua. Mia madre mi ha detto, ricordo questa cosa benissimo come se fosse ieri, finisci di studiare, poi ti iscrivi alla scuola superiore, quando avrai dei soldi da parte ti iscriverai tu in un'accademia dove dovrai studiare, ma veramente studiare, fino ad allora ti dovrai mettere da parte i soldi. Tragedia, perché io la volevo fare subito quella cosa, la volevo fare immediatamente, ma è stato un modo per mettermi alla super prova, per testare veramente quanto io fossi tenace in questo, quanto volessi veramente fare questa cosa e volessi imparare a studiare.
L'hai ascoltata?
Sì,
o
dovevo ascoltarla.
Hai frizzato il momento, l'emozione, hai detto ok, quindi ci rivediamo, sì, tra qualche anno.
Sì, quindi è passato del tempo, fino a che a settembre del 97 la mamma mi ha detto va bene, troviamo una scuola valida e ti iscrivo. E così è stato. E ho fatto il primo anno in Accademia dello Spettacolo ed è stato un viaggio immenso, perché io andavo ancora a scuola, nel weekend facevo la babysitter per guadagnare dei soldini e per mettermi in pari, tra virgolette, e il grosso poi lo pagava la mamma. E poi due volte alla settimana di pomeriggio andavo a fare lezioni di teatro. E da lì è iniziato tutto. Ho iniziato a lavorare, ho fatto piccoli spot pubblicitari.
Come ti è arrivato il primo lavoro?
Tramite un mio amico, Riccardo Leo, che faceva il musicista, alternativo, bello, che mi invitava fuori, stasera ti porto a cena, stasera andiamo a bere una birra, stasera ti porto di qua, e poi una sera mi dice: stasera ti porto a vedere uno spettacolo che ti cambierà la vita per sempre. E ti innamorerai talmente tanto di questo spettacolo che non potrai più farne a meno.
Rocky Horror Picture
Yes.
Show, ok.
E lì è partito questo sogno veramente, perché sono andata a vedere questo spettacolo al Cinema Mexico di Milano e io ho detto: io voglio fare quella roba là. Eccola, quella roba là che intendevo, era proprio lì, era salire su quel palco e fare quello. Cioè interpretare un personaggio, che hanno fatto i provini e io mi sono candidata per andare a fare non so che cosa, ma per andare là.
Ti hanno presa?
Sì, 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 mi hanno presa e ho iniziato a settembre a fare The Rocky Horror Picture Show.
Come la vivi? Chi ti senti di essere in quel momento?
Una figa pazzesca.
Ovviamente.
Perché io stavo facendo quello che volevo, che avevo sempre sognato.
Dopo questa palestra pratica, bella, anche di vita, di amicizie, cioè perché poi tante di quelle relazioni te le porti ancora nella tua vita odierna, lo scatto verso il mainstream qual è?
Allora, c'è stata una ragazza con cui ho fatto un po' di esibizioni al Teatro Scaldasole, al Laboratorio Scaldasole, ma poi più che altro facevo da sola. Giocavo molto con tutti loro, nella relazione con tutti loro. E poi siamo arrivati al 99-2000, l'anno della maturità, che faccio solo per far felice mia madre, ovviamente. Porto una tesina sul teatro, giusto per
rimanere in tema.
Esatto.
Una roba facile. Che...
stresso tutti i miei professori, che chiaramente erano visibilmente orgogliosi, però insomma cercavano di mantenere la loro integrità di professori severi. In realtà sono stati i miei primi fan. E poi è arrivata una fiction, io ho fatto un provino per una fiction e sono stata presa. Ho guadagnato un sacco di soldi, c'erano ancora i milioni, e ricordo ancora la chiamata dell'agenzia allora che mi seguiva. Mi diceva: guarda, ti danno 8 milioni per fare questo.
Wow.
Lavoro, era tantissimo, sì. E avevo veramente 20 anni, okay. Quindi ero proprio piccola. Primo lavoro importante, perché poi quell'anno, 2001, l'anno dopo, scusami, ho conosciuto Katia, che è stata poi la mia partner in crime per 10 anni.
Quindi nasce il duo Katia e Valeria, ma
sì.
Prima che nasca un duo deve nascere qualcosa tra quelle due persone.
Sì.
Mi racconti proprio l'inizio,
sì,
dalla prima volta a quando avete deciso... diventiamo partner in crime.
Katia veniva a vedere Scaldasole, veniva il martedì sera a vedere il Laboratorio Scaldasole e veniva ogni tanto il venerdì sera a vedere Rocky Horror. Quindi frequentava questi posti come spettatrice e mi diceva sempre: sei bravissima, sei troppo simpatica, mi fai troppo ridere di qua, di là, di su e di giù.
Quindi da fan.
Da fan, sì. E alla fine ci siamo dette: ma dai, ma perché non facciamo qualcosa insieme a Scalda, cioè Scaldasole? E lei mi dice: sì, dai, facciamo qualcosa. Sai, quelle cose che nascono veramente
ma
così.
Ma tu glielo
per
dici
caso.
Perché le avevi visto fare qualcosa?
No,
che ti
no,
stupita.
È lei che lo chiede a me.
Okay.
Perché lei veniva da spettatrice e mi vedeva.
E quindi
e
tu
aperta,
sì. Disponibile, dici: dai, proviamo,
io dico,
vediamo.
Sì, perché no, facciamo qualcosa insieme. Che cosa facciamo? E decidiamo di fare le pubblicità, la cosa più immediata e che conoscono tutti.
Cioè parodizzarle.
Parodizzare le pubblicità.
Okay.
Cioè, quindi facciamo le pubblicità. Le pubblicità che ci sono in questo momento cosa sono? Bocca sana, tanto un verde. La pubblicità degli assorbenti che mi è rimasta ancora... cioè, sembra vorrei conoscere l'autore di quella pubblicità, di questa tizia che diceva: vado in moto, è una delle mie poche passioni, però in quei giorni non si può.
Che
okay. Cazzo vuol dire? E quindi insomma prendiamo queste pubblicità, facciamo un accrocchio e ci inventiamo la parodia delle pubblicità. Chiaramente,
fate un mashup, le mettete tutte insieme?
Un mashup, come sei international. Facciamo un mashup e creiamo un'esibizione di 7-8 minuti forse. E quindi arriviamo a Scaldasole quell'anno, era ottobre, e la gente impazzisce perché dice: questa l'abbiamo conosciuta in questi 3 anni, 2 anni e mezzo che ha fatto Scalda da sola. Adesso la vediamo con questa, con la nuova, sono una bomba tutte e due, fanno riderissimo, perché poi eravamo e siamo tuttora piccoline, minute, una bionda e una mora, una che compensava l'altra. Non abbiamo mai avuto l'attrice principale e la spalla.
Eravamo un perfetto 50%
sì,
cad.
L'una alla spalla dell'altra, cioè quando la dovevo passare io l'alzava lei e viceversa. E poi abbiamo fatto la parodia delle Chris and Chris, te le ricordi? Le VJ
di MTV,
di MTV, certo. Esatto, abbiamo fatto loro per un po', poi abbiamo fatto la mamma e la bambina, abbiamo creato un sacco di scenette, anche se non mi piace usare questo.
Ma chi le scriveva?
Le scrivevamo noi, cioè arrivavamo il pomeriggio in teatro verso le 3:30, 4, si stava lì, si provava, si scriveva, questa fa ridere, questa non fa ridere, non c'erano, cioè c'erano i telefonini, ma non c'era la cosa di mi riprendo col telefonino per vedere come viene, non c'era questa roba qua.
Chiaro.
Non c'era faccio una storia su Instagram e la posto.
Chiaro.
O vediamo come viene, così abbiamo l'immediatezza, no? non c'era questa cosa.
E quindi formate il duo? L'inizio sì. Del famoso decennio. E quando
sì.
C'è la svolta, cioè come dire, d'aver trovato la chimica perfetta, no? E dove il pubblico risponde, dici mica siamo una bomba insieme. E quando è che c'è la grande occasione?
Inizia il debutto a Scaldasole. Poi per un giro strano finiamo a MTV Comedy Lab, che era questo programma comico che conduceva Marco Maccarini. In contemporanea, subito dopo, quasi verso la fine della produzione di MTV, arriva Colorado Caffè, che era la sua seconda edizione, condotto da Rossella Brescia e da Happy Day Papu, anche quello in seconda serata. Ci chiamano. La verità, e l'abbiamo scoperta anni dopo, è che dovevano coprire un buco di 2-3 minuti, non sapevano chi chiamare. Ah, ci sono queste ragazze che fanno a Scaldasole questa cosa, nomi, cose, città, molto divertente, molto carina, buttiamole dentro. E poi da lì non c'è due senza tre, la terza opportunità importante è arrivata con Zeligoff. E da lì è iniziato il viaggio con Zelig, che poi è durato tantissimi anni.
Il personaggio che ha avuto più successo in assoluto sono state le troniste?
Beh sì, secondo me sì, le troniste,
cioè,
ma anche
più...
le Miss Italia però.
E noi ci siamo conosciuti io e te proprio in quel periodo,
esatto.
Di Arcimboldi.
Sì, perché il tronista per eccellenza per noi è stato proprio, oltre a Costantino, che però era già andato, cioè è stato il primo che ha iniziato, ma quando l'abbiamo fatto noi Uomini e Donne, il tronista per eccellenza era Luca Dorigo.
Sì, col cappello lungo,
col
biondo.
Col cappello lungo, biondo, liscio, certo.
Come andava il vostro rapporto in quel momento? Te lo chiedo perché prima mi hai detto che eri very proud of yourself, no? Nel senso che tu dici... sono figli le cose che poi hanno avuto successo di cose che mi ero portata sin dal principio. È come se a un certo punto non ti fosse stato più riconosciuto il tuo ruolo in tutto questo. È come se tu fossi stata un pochettino delegittimata o derubata di un valore artistico, di una proprietà intellettuale, non so come meglio dirtelo, però me l'hai detto quasi come se fosse mancata a un certo punto da parte della tua partner questa riconoscenza, nel senso che capisco che un duo, quindi una complicità così vicina come un duo comico, cioè dove si vive in simbiosi, dove è quasi soffocante a tratti. Volevo sapere come l'avete vissuta voi, cioè come avete vissuto questo grande momento di successo da un punto di vista relazionale, questa ragazza, Katia, fan, tu sei aperta, disponibile, dai facciamo una roba insieme, quella roba spacca, quindi bella lì, nel senso abbiamo trovato proprio il tandem, la combo che funziona, però così leggendoti emotivamente quando me lo raccontavi, sei stata molto rispettosa, sei sempre stata impettita quando me l'hai raccontato, però ho avvertito una frequenza fuori posto, come se qualcosa ti avesse creato dentro una sofferenza. Quindi non è qui una questione di sono io e parlare in prima persona, però era, l'hai precisato in modo molto dolce, l'hai toccata piano, visto che prima parlavi di assist, e volevo chiederti qualcosa su questo.
Allora, guarda, Io ti posso dire che ho un ricordo speciale dei nostri 10 anni insieme e che non ho mai rovinato e non ho mai dimenticato e negato. Io sono veramente orgogliosa di aver vissuto l'esordio a Zelig con Katia, perché abbiamo fatto delle cose pazzesche insieme. Abbiamo vissuto 10 anni intensamente. Gioie e dolori, amori, tradimenti, amicizie, porte in faccia, glorie, veramente tante cose. Abbiamo riso tantissimo e ancora oggi, nonostante i rapporti siano cambiati, e anche tanto, ancora oggi se chiudo gli occhi o se ci mandiamo un messaggio e magari le scrivo una cosa che è accaduta 15 anni fa, lei ride come una matta e viceversa. Però quello che posso dirti, perché io sono sempre molto rispettosa di queste cose e non ho mai raccontato, né mai lo farò, perché non ce n'è bisogno, perché dovrebbe esserci un contraddittorio, insomma, dall'altra parte, ma perché non è necessario poi, è che ad un certo punto nella vita accadono delle cose, subentrano magari delle interferenze, si ha voglia di fare delle scelte diverse e la non gestione di un capitale importante come quello che eravamo noi due ha fatto sì che delle cose accadessero e delle cose si rompessero, ecco, questo è. E quindi purtroppo, ma anche per fortuna, perché poi sia per l'una che per l'altra la nostra divisione è stata anche la nostra fortuna, lei in un modo, per me in un altro.
Si vi è permesso di proseguire singolarmente.
Sì, esatto. Ecco, singolarmente, questo è molto importante, perché io non ho mai sostituito Katia con nessun altro e questo lo dico anche con un po' di amarezza, perché quando magari mi è capitato di vederla con qualcun altro sul palco mi è dispiaciuto, no? Perché
ti faceva male?
Beh sì, perché quando vivi per tanto tempo, certo, una cosa è un po' come l'amore, no?
Certo.
Quando vivi per tanto tempo una cosa con un'altra persona così in simbiosi, poi vederla con qualcun altro sul palco fare delle altre cose magari che avevi fatto anche tu, un po' male ti fa. Però è anche vero che insomma c'è stata tanta vita anche negli anni successivi che ha portato poi da altre parti a prendere altre strade. A me un po' più di dolore e di fermo, di rallentamento, però quelle, sai, sono anche scelte lavorative e mi dispiace che a volte si dimentichi un po' di tutto l'amore, di tutto il bene che c'è stato, perché quello è un peccato, perché Katia per me non è stata soltanto una collega, è stata anche un'amica.
Certo.
E quindi sai, a volte uno dice ma boh, come mai, cioè, è finito tutto, è sparito tutto, cioè non ci ricordiamo di quello che abbiamo vissuto, perché ci dimentichiamo di quando avevamo bisogno l'una dell'altra. Poi complice anche il fatto che io mi sia trasferita in un'altra città, che abbia deciso di avere un bambino, di vivere in un'altra città, ci ha un po' allontanate. Sono sicura che se noi avessimo avuto un manager o comunque una persona di riferimento capace di tenere le fila della situazione, non avrebbe permesso né all'una né all'altra che accadessero alcune cose. Di questo sono fermamente convinta.
Però com'è possibile non confrontarsi, cioè buttar via un patrimonio così grande umano e di talento e artistico, perché non vi siete ritirate quando non vi cagava più nessuno, per essere molto esplicito, ma eravate comunque ancora in auge, insomma c'era ancora del terreno da esplorare insieme. Ti chiedo questo, ma proprio per chi ci ascolta, perché a volte la mancanza magari di confronto, no? Tu parlavi di tuo papà, parlavi di tua mamma, con tua mamma ti confronti, con tuo papà è azione e reazione, dici vabbè, non vado neanche avanti, la chiudo lì perché non voglio discutere, e questo a volte non ti porta sempre nella strada migliore, nella scelta migliore, vale nell'amore, nell'amicizia, nel lavoro, nelle relazioni. Se tu tornassi indietro, ti confronteresti in modo diverso? L'hai voluto fare, non c'è stata disponibilità dall'altra parte, cioè, come si può buttare via tutto questo? Mi sono spiegato, non so se magari l'ho presa un po' larga, ma perché lo voglio fare contatto e voglio che tu mi risponda se ne hai voglia. Però cavolo, è il sogno della vita, no? Poi oggi lo stai vivendo in modo diverso e magari ti dà ancora più soddisfazione perché sei proprio tu. Però cavolo, c'era qualcosa di vivo, di importante.
Sto cercando il modo più diplomatico
sì,
per rispondere.
Prova a dirmelo in modo diretto e poi...
Guarda, ti posso dire l'unica cosa che penso veramente. Cioè, se avessi la possibilità di fare una cosa tornando indietro, mi incazzerei come una bestia.
Per avere una reazione?
Mi incazzerei con chi di dovere, perché sono state fatte delle scelte sbagliate.
Stai parlando di interferenze qui, non stai parlando direttamente della tua partner di vita in quel momento.
Assolutamente, sto parlando di interferenze, chiamiamole così.
Sì, di interposte
tempi,
persone.
Sai, si dice che in amore i tempi siano tutto, ok? Due persone magari si incontrano, si amano follemente, ma si incontrano nel tempo sbagliato. Non è tanto diverso questo, perché la nostra è stata anche una relazione d'amore, cioè abbiamo vissuto veramente, abbiamo condiviso e vissuto tanto. Ed è quella forse la parte che a me personalmente è la parte più umana che è mancata, in un momento in cui insomma io avevo bisogno che ci fosse. Quindi ti dico, dovevano essere gestite in maniera diversa alcune cose, invece io per paura, perché sono fatta così, perché ho sbagliato, alcune cose le ho lasciate correre, perché non avevo voglia di, in un momento molto particolare perché ero incinta, e quando aspetti un bambino è un momento veramente delicato, non avevo voglia di arrabbiarmi, di incazzarmi, di prendere in mano la situazione. E quindi questa cosa ha fatto sì che si sgretolasse qualcosa. Noi eravamo gestite anni fa da un agente, da un'agenzia che, se una è incinta, lavora l'altra. Se l'altra è incinta, l'anno dopo lavora quell'altra, così porta a casa i soldi. Anche questo non è stato giusto, perché è stata un po', tra virgolette...
disunito un po'.
Beh sì, una scorrettezza, perché se siamo un duo facciamo le cose insieme. Poi è anche vero che comunque c'è stata la voglia ad un certo punto, molto da parte mia, di fare alcune cose.
Singolarmente.
Io ho avuto a un certo punto voglia e desidero di fare questa cosa. Lei lo ha fatto. Quindi,
nel senso che
questa
tu dici che questo agente che ha fatto sentire il profumo del percorso singolo potrebbe avere attratto Katia in quel momento a tal punto da dire: tu lo volevi fare, sai che c'è, lo faccio proprio io adesso. Questo intendi?
Guarda, non lo so. Io non lo so, perché poi tante cose le ho anche rimosse, sinceramente. So soltanto che in un momento molto delicato avrei voluto che lei ci fosse un po' di più.
Okay.
E lei non c'è stata, questa è la verità. Poi noi abbiamo avuto modo di parlarne, abbiamo avuto modo di approfondire questa cosa, però quando ormai quel tempo era passato, cioè noi c'è stato un bel po' di tempo in cui non ci siamo né viste né sentite, poi lei mi ha cercata e ci siamo chiarite, però a quel punto, cioè quel momento poi era, cioè ormai era tardi, era, e quel tempo era passato, era andato via, quell'attimo non c'era più. Cioè io ero con un bimbo piccolo in un'altra città lontana, cioè quello che accadeva qua era quello che avevamo creato noi in 10 anni, e io l'ho perso tutto, questa è la verità. Mettici le interferenze, mettici la differenza di caratteri, mettici che siamo due donne protagoniste insieme. Questo non è per screditare una piuttosto che l'altra,
certo.
Cioè sto parlando al plurale e questo deve essere assolutamente chiaro. Mettici che probabilmente eravamo anche molto ingenue, acerbe su alcune cose, mettici che magari uno si fida più di quello che dice una terza persona, quel noi è finito. Mm-hmm. E quel noi è finito, e poi c'è stato il ritorno di fiamma, chiamiamolo così, come si suol dire in amore. Per me poi ormai quel tempo era andato, basta, cioè quella cosa lì non c'era più.
Diciamo che ne parlavamo prima di cominciare l'intervista.
Credo di aver trovato il modo più diplomatico
sì,
ed elegante possibile.
Sei stata assolutamente perfetta. ti vorrei fare una domanda finale su questo argomento.
Sì.
Dicevamo prima che si cresce analizzando, no, a volte i nostri errori o il vissuto, e si fa meglio la volta successiva. Ma l'unico modo per analizzarlo e fare meglio è ammettere il fatto obiettivo che abbiamo vissuto, che ci ha provocato una sofferenza. Hai perdonato lei questa situazione, quello che mi hai raccontato, l'hai pulito dentro di te? Non vuol dire riparlarti in maniera matura e tattica.
Sì,
con
ho
lei
capito.
Sei pulita da quel punto di vista, non ci sono più onde emotive? Perché la mia domanda è: se lei oggi ti chiedesse rifacciamolo, tu che cosa risponderesti?
Guarda, la vita è strana perché tu pensi di andare in una direzione e invece ti porta da un'altra. Io sono una persona capace di perdonare e ho perdonato, e noi lo sappiamo molto bene, sappiamo noi quello che ci siamo dette e rimane tra di noi, però non dimentico. Quindi okay. Oggi come oggi ti dico, se dovesse esserci la possibilità di tornare a fare uno spettacolo insieme, io lo farei molto volentieri, perché so che quella fase di divertimento, quello sguardo che io ho con lei, io non ce l'ho avuto mai con nessun altro o con nessun'altra. Io non ho mai sostituito lei, né con un uomo né con una donna, perché quella cosa lì per me è sacra, quella cosa lì è nostra. E nessuno deve permettersi di entrarci, di rovinarla, anche se mi ha fatto molto male quando l'ho vista con un'altra o con un altro. Mm-hmm. Proprio come succede nelle storie d'amore, mi ha fatto tanto male questa cosa, perché la gente per strada pensava che quell'altra fossi io in uno spot pubblicitario, invece non ero io. Quindi io ho perdonato la leggerezza con cui è stata fatta questa cosa, non penso che ci sia stata cattiveria, chiamiamola leggerezza. Però non dimentico, e sono così, un po' come gli elefanti. Quindi oggi come oggi ti dico, sono fiera di aver ricostruito una carriera da sola, completamente da sola, con tantissima fatica, quando mio figlio era piccolo, quando non stavo lavorando, quando ero rimasta senza lavoro, quando per problemi di salute, perché io ho subito due interventi alle orecchie, ho le protesi nelle orecchie come... Sì, la donna bionica, cioè, sono stata ferma per tanto tempo, non ho lavorato e non sapevo come inventarmi, come arrangiarmi, e con un bambino piccolo in un'altra città da sola, quindi non per fare pietismo, ma per dire la realtà delle cose. Sono felice di essermi ritirata su e di aver ricreato una parte artistica, di aver riacceso quella lampadina da sola.
Qual è stato il momento più buio della tua carriera?
Ero rimasta senza lavoro, in più gli interventi alle orecchie, quindi insomma destabilizzata, no? Da tanti punti di vista, e quindi mi sono dovuta inventare qualcosa, e qui entra in scena la gratitudine che ho nei confronti di mio figlio, non solo per questo, anche per altro, perché io passavo le mie giornate a fare la mamma e la casalinga. La casalinga è la mamma è la casalinga è la mamma, la morte di un artista. Mm-hmm. Con tutto il rispetto per le mamme e le casalinghe, certo. Ma cioè, la verità è che se tu sei stato abituato da sempre, volevo fare quella, a un ritmo di vita completamente diverso, improvvisamente scendi e neanche più il panettiere ti riconosce, ok? Passi per strada e dici, ma cazzo, ma sono io, ma non mi riconoscete? Ma possibile che nessuno mi chiami? Ma possibile che non accada niente? Possibile che si siano dimenticati tutti quanti di me? Ed è stato questo che è un po' accaduto, ma il momento più difficile l'ho vissuto quando sono arrivata a Made in Sud, perché complice mio figlio, il pomeriggio si guardava solo Peppa Pig. Cioè c'era Peppa Pig in inglese, Peppa Pig in russo, Peppa Pig in giapponese, Peppa Pig in italiano, qualsiasi episodio di Peppa Pig fermava il mondo. Quindi lui si accendeva la televisione o il tablet, c'era Peppa Pig e io riuscivo a tirare il fiato, questa è la verità. Finché a un certo punto ho proprio pensato, ma quanto rompe i coglioni sta maiala, mamma mia, ma non se ne può più. E vedevo che al parco lo zainetto di Peppa Pig, la borraccia di Peppa Pig, questo di Peppa Pig, dico, senti, ha rotto i coglioni, ma adesso mi devo inventare qualcosa.
Esatto, quindi tendenzialmente come ogni personaggio che ti sei inventato, che faceva parte della tua vita, di quello che vedevi e tutto, hai parodizzato Peppa Pig.
E quindi si riaccende la lampadina, okay. La famosa lampadina dell'artista. E come faccio adesso questa? Ma questa c'ha un naso da maiala enorme, cioè è un maiale, io come faccio a diventare una maiala? Ed ecco che entra in scena il digitale, no? Il web. Perché se fai delle pillole, dove le metti? Instagram era una realtà che per me era veramente ancora all'inizio. Mm-hmm. Facebook forse un pochino di più. Avevo MySpace anni fa, ma ormai non esiste più da tanti anni MySpace. Chissà che fine ha fatto, no? nel mondo del web.
Però tutto
quella
è partito
pagina,
da lì.
Tutto è partito da lì. E quindi abbiamo fatto questi video. Fortunatamente ho avuto tante persone che mi hanno aiutato e hanno creduto in me in questi anni. Quindi questo mio amico che faceva il regista mi ha detto, ti faccio io i video con la mia macchina da presa professionale, andiamo al parco di Villa Panfili che c'è una bella luce, portati la truccatrice, questo e quest'altro. Abbiamo fatto queste pillole che purtroppo sono ancora sul web, di cui mi vergogno tremendamente, e io ho interpretato Peppa Pig, questa maiala. Poi, dopo qualche puntata di Peppa Pig, un giorno mi chiamano dalla redazione di Mediaset e mi dicono: Ricci vorrebbe incontrarti. E da lì è cambiato tutto. Devi andare in Parlamento. Io non sapevo nemmeno dove fosse il Parlamento, cioè c'ero passata tante volte ma non c'ero mai stata, era sotto veramente, dei politici non me ne fregava niente. E quindi passavo le notti a studiare le facce di questi politici che c'erano in quel momento, perché poi cambiano come le storie su Instagram. E quindi mi studiavo i politici che c'erano, questo ministro, io non me le ricorderò mai, non me lo ricorderò mai. Colaninno, ma chi è, di dov'è, ma Civati. E poi è successo che il primo servizio di Striscia è stato veramente una bomba.
Quindi lì è un po' la rinascita, nel senso...
Andare in Parlamento... vestita, truccata da maiala e fondamentalmente prendere per il culo sti politici. Credimi, non è facile andare là, beccarli, fare una battuta e scappare via. Non è facile. Devi avere, non dico il pelo sullo stomaco, però devi avere, mia madre dice la faccia come il culo, ma in realtà è esattamente questo, ed è la maschera. Faccia come il culo vuol dire avere la maschera. Io se fossi senza maschera probabilmente non riuscirei a fare questa cosa.
Insomma, hai cominciato ad avere, voglio dire, non quel colpo di fortuna, ma hai dimostrato un'altra volta una bravura più matura e questo ti ha permesso di fare tante altre cose. Sei felice da un punto di vista lavorativo? Cioè, ti senti appagata o manca un tassello che tanto vorresti?
Manca
che
non è... sempre qualcosa.
Questo certo.
Sì.
Ma da darti la felicità o sei felice da un di più?
Allora, io sono... felice e grata di fare ancora dopo 22 anni questo lavoro, però manca un riconoscimento. Per esempio, chiunque vince premi, scrive libri, fa qualsiasi cosa, e io penso, ma a me un premio non me l'hanno mai dato effettivamente, cioè io non l'ho mai ricevuto, forse non lo merito o forse non è arrivato il momento.
Hai un figlio di 11 anni, ne abbiamo parlato prima, no? Nel senso che tu arrivi da un osservatorio molto bello, perché sei giovane, hai 40 anni, hai vissuto l'excursus, parlavamo degli anni 90, quindi tu il web lo riesci a vedere con una determinata maturità, potresti anche decodificarlo, decifrarlo bene. Ne parlavo con Fabrizio Biggio di questo, una persona che se gli è sempre scritte, cantate e recitate da solo, nel senso che comunque ti sei inventato i personaggi che hanno fatto ridere, hai la mimica facciale, hai proprio il ritmo del web, quella freddura, quella roba boom, veloce, ma perché non ci provi? Cioè, perché oltre a tutto quello che è un apparato che oggi ti dà una serenità finanziaria, mentale, no? Quindi la ruota gira, tu lavori, sei tranquilla, hai una famiglia... Perché non provi anche la parte indipendente, che non fa del male a nessuno, può solo che amplificare tutto ciò che sei altrove, non potrebbe dare fastidio ad un produttore con cui lavori? Perché non provi a prendere le tue idee anziché chiedere a tua mamma, che va benissimo, se funziona prova a chiederlo al popolo e metterlo lì, tanto se non ti caga nessuno non hai fatto figure di merda, quando cominciano a dirti intanto la loro vuol dire che probabilmente l'eco c'è e rivivrai quello che hai vissuto da MTV in poi, perché hai proprio quella matrice lì, ce l'hai, la tua comicità, la tua verve comica, quello che noi abbiamo vissuto, che mi hai raccontato, è quella roba lì, è quella grammatica lì.
Guarda, allora, è una cosa a cui non ho mai pensato, non mi sono mai affacciata dall'altra parte per vedere, curiosare e provare soprattutto. Credo che molto dipenda anche dall'età, forse, per quanto mi riguarda. Cioè, probabilmente se avessi avuto un'età diversa o fossi stata un pochino più, non voglio dire giovane, però un pochino più piccola, magari mi sarei affacciata in un modo diverso. Però...
Però saresti stata una delle tantissime, invece è proprio lì che ti giochi la partita, perché tu puoi far ridere persone che hanno veramente un'età fisarmonica dal teenager alla persona più attempata, perché regali leggerezza, la gente guarda anche il web per vedere tutto in modo leggero, cioè un ragazzo non ascolta un telegiornale perché il modo in cui te la raccontano è pesantissimo e poi ti mettono un mood super negativo, invece le stesse cose raccontate in modo diverso sul web ti regalano un momento di leggerezza. Ecco, secondo me è proprio quello il tuo mondo. Sembrerà strano perché, adesso non so in che ordine andranno in onda le puntate, il penultimo ospite prima di te era proprio Fabrizio Biggio ed è la prima volta che mi ritrovo a parlare di quello. Il mondo del web è un mondo che ho avuto modo di conoscere abbastanza in profondità perché è dal 2008 che sono dentro, no? Quindi che l'ho veramente respirato a pieni polmoni partendo da Matano, visto che volevamo, certo, parlare di una matrice comica. Ce l'hai proprio. Ce l'hai proprio, ma deve essere fatto veramente senza regole.
Cioè, allora tocca che qualcuno me lo insegni.
Secondo me il miglior modo per impararlo è guardarlo e fare esattamente come quando vedevi il Moccio Villeda, improvvisavi, dicevi prendo quello e irrompo sul palco. Perché se tutto è troppo tutorializzato, diventa poco naturale. Il web, anche se poi quando qualcuno fa comicità, ovviamente quella comicità è scritta, però se tu riuscissi a dargli quella parvenza di amatorialità, come se tu la stessi pensando in quel preciso momento, secondo me è molto forte. Ce l'hai proprio, è nel tuo DNA. Tanto non ti costa niente, al massimo non ti caga nessuno. E quello è il bello, no? Non devi dirlo a tutti che lo stai
guarda,
facendo.
Guarda, allora, c'è una cosa che a me diverte tantissimo fare, ma devo avere l'ispirazione, e sono le storie di Instagram. Ci sono dei momenti in cui mi vengono fuori delle genialate, e l'unico modo che ho per farlo sono le storie di Instagram.
Però parli al tuo pubblico e gli stai raccontando qualcosa, è chiaro che è un buon allenamento, una smemoranda dinamica va benissimo. Però dovresti, una volta che capisci, individui quello che attraverso le stories funziona, stacca quella roba come tu hai fatto dai tuoi esordi, dal teatro, e l'hai portato sul mainstream, e poi apri un profilo, può essere TikTok, dove prendi il corto, quindi quella roba, ed è solo quella cosa lì. Perché se no continui a parlare a sempre la stessa gente, non c'è questo confronto. Prendi il meglio di quello che il tuo benchmark è quello, portalo da un'altra parte solo quel personaggio e lo fai evolvere man mano. Io sono sicuro che tu ce l'hai, nessuno te lo può insegnare, ce l'hai dentro, tu lo insegni agli altri, devi farlo proprio alla tua maniera, guardando il web, vedendo cosa funziona, quindi capisci il perimetro, ma più hai regole e più quella cosa non funzionerà, devi essere proprio tu, devi andare in all-in, così come quando vedevi la maiala in giapponese, in russo e tutto, e dici, beh proprio quello porterò in televisione e ha funzionato. Poi dopo tutte le cose che sono tirate troppo a lungo vanno in saturazione,
sì,
il bello
certo.
Del web che puoi cambiare dalla sera alla mattina. Però guarda, mi sento proprio di darti questo consiglio, ti guarderò con piacere, sarò tuo fan, come era Katia quando ti veniva a vedere gli spettacoli.
Allora ci penserò assolutamente, già da oggi.
Noi chiudiamo sempre con un rito, perché è una cosa che faccio su me stesso, come ti spiegavo prima, One More Time fondamentalmente era la mia terapia personale, poi parlando con tutta una serie di persone mi sono reso conto, ma questa cosa la devono ascoltare tutti, cioè questi strumenti, no, nella vita degli altri, che permettono agli altri che si vogliono cimentare in una vita simile di capire quali sono le insenature, di capire che c'è sempre una possibilità, ma che alla fine, come ti diceva tua mamma, devi studiare, cioè la venuta del Messia, lo diciamo spesso, non accadrà, e quindi devi comunque sempre lavorarci. Io, proprio per essere pragmatico, ogni anno mi scrivo una lettera, utilizzo un servizio e mi arriva 12 mesi dopo. E quindi uno, mi dimentico di quello che ho scritto, due, mi dimentico di averla scritta. Però però la lettera la riconosco, e quindi mi scrivo questa cosa e quando la ricevo faccio un bilancio, no? Senza essere troppo giudice di me stesso, però è per vedere quanto sono stato concreto, perché sennò se non fai tutti i giorni un passo avanti non è possibile che possa accadere qualcosa di costruttivo e di positivo. Qui ti consegno un box e anziché spedirtelo lo lascio a te, quindi c'è un foglio bianco, una penna, una busta, però te l'ho messa in un box in modo tale che tu ce l'abbia sempre lì, così quando vedrai la scatola ti ricorderai che tu hai dato a te stesso degli obiettivi e la potrai aprire quando vorrai. Ti consiglio di far passare un po' di tempo e magari far sì che ti richiami solo concretezza, no? Quella scatola. Quindi possono essere degli obiettivi di amore, di amicizia, di lavoro, quello che tu veramente vorresti essere per la tua felicità personale. Io ti ringrazio, mi hai fatto fare un bel viaggio.
Grazie a te.
Grazie
a voi,
raccontato
perché
di te.
È stato intenso.
Grazie Valeria.
Grazie a te.
Grazie mille.
Grazie.
Se sei interessato a qualche contenuto inedito, puoi seguire il profilo Instagram One More Time Podcast o scrivere personalmente a me su LinkedIn Luca Casadei.
Viaggiare solo tu e la strada, perché l'importante non è la meta, ma arrivare prima per goderti un weekendino. Ehi, basta con ste code al casello.
Con Unipol Move paghi il pedaggio autostradale senza fermarti al casello. E se lo acquisti entro il 7 maggio, hai fino a 2 dispositivi gratis per un anno.
Unipol Move.
Zero coda, zero sbatti.